Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sentiamo la preghiera che oggi iniziamo a recitare in questa settimana, nella prima settimana del tempo ordinario, come la preghiera che deve guidare un po' tutta la nostra preghiera nel tempo ordinario. Il Signore ispiri, cioè, tutti i nostri pensieri e propositi secondo la Sua volontà, perché possiamo compierla, e come dice la colletta, di compiere non solo la Sua volontà, ma ciò che abbiamo veduto è chiaro attraverso gli occhi della fede, particolarmente che abbiamo veduto, che abbiamo contemplato nel mistero del Natale.
Salmo 140-139. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Liberami, Signore, dall'uomo malvagio, proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano cose malvagie nel cuore e ogni giorno scatenano guerre. Aguzzano la lingua come serpenti, veleno di vipera è sotto le loro labbra. Proteggimi, Signore, dalle mani dei malvagi. Salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere. I superbi hanno nascosto lacci e funi, hanno teso una rete sul mio sentiero e contro di me hanno preparato agguati. Io dico al Signore, tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia supplica. Signore Dio, forza che mi salva, proteggi il mio capo nel giorno della lotta. Non soddisfare, Signore, i desideri dei malvagi, non favorire le loro trame. Alzano la testa quelli che mi circondano, ma la malizia delle loro labbra li sommerga. Piovano su di loro carboni ardenti, gettali nella fossa e più non si rialzino. L'uomo maldicente non duri sulla terra, il male insegua l'uomo violento fino alla rovina. So che il Signore difende la causa dei poveri, il diritto dei bisognosi. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, gli uomini retti abiteranno alla tua presenza.
Questo è il secondo dei salmi, dell'ultima serie dei salmi di Davide, è molto diverso dal primo, come si nota molto facilmente a prima lettura, e seguito da, mi pare, altri quattro salmi, dove ancora si ricorda la tribolazione, l'affanno dell'orante, in una situazione difficile qui o di persecuzione o comunque di tentazione, vedremo anche il salmo successivo, a cui seguirà l'ultimo salmo di Davide che sarà una lode, ma per la maggior parte di questi salmi attribuiti a Davide sono dunque salmi che sottolineano la situazione del salmista.
Ti sembrava che nel vedere il susseguirsi dei verbi emergesse, oltre alla situazione dell'orante, come ha detto Sandra adesso, anche proprio l'abito spirituale, non mi viene la parola, dell'orante. È un insegnamento molto bello, mi spiego. Gli empi prima predispongono, prima pensano e poi agiscono. Versetto 3, tramano e poi operano, parlano male, parlano per il male. E poi ancora, prima tramano di farmi cadere e poi mettono i lacci. L'empio, l'empietà è questa, non è sta cosa, è questo predisporre e poi compiere. Invece il pio, il giusto, l'orante, sa al versetto 13 che il Signore lo difende, e quindi l'unica cosa che fa è dire al suo Signore, pregare, non, né predispone, né agisce, né tenta di elaborare una difesa, perché sa che il Signore difende la sua causa e quindi gli chiede aiuto.
C'è l'eco di diversi salmi, il versetto 7 in particolare, io dico al Signore, tu sei il mio Dio, riprende il Salmo 31, al versetto 15 dice, ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio. Ecco, quindi nella tribolazione il salmista fa questa professione di fede, io dico al Signore, tu sei il mio Dio. E poi ancora al versetto 13, che citava anche la Barbara, so che il Signore difende la causa dei poveri. Quindi mi sembrava che questa fede così espressa fosse veramente il sostegno del salmista, del pio israelita.
Io volevo solo notare che in questo salmo appare abbastanza chiaro che la guerra è quella fatta con le parole. Dice, proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore, ogni giorno scatenano guerre, aguzzano la lingua come serpenti. Poi dopo, andando più avanti, dice, la malizia delle loro, alzano la testa quelli che mi circondano, ma la malizia delle loro labbra li sommerge. Poi di nuovo al versetto 12, il maldicente, cioè l'uomo di lingua, sarebbe, non duri sulla terra, e che è poi equivalente alla violenza, perché il secondo stico dice il male spinga il violento alla rovina. Invece i giusti sono quelli che lodano il nome.
Anch'io avevo guardato un po' i termini che, con cui sono descritti questi nemici, e c'è appunto questa lingua che in altri salmi è detta la lingua di menzogna, qua viene definita la lingua come di serpente, veleno di aspidi e sotto le loro labbra, cioè che sembra proprio di ritornare al capitolo terzo del Genesi, dove c'è questa grande insidia. E infatti l'altro modo di cui parla questo salmo è proprio questa trama di far inciampare e di porre scandalo, dice inciampo, scandalo davanti ai passi, e sono i superbi che fanno questo, i superbi mettono lacci, tendono funi lungo il sentiero per far inciampare e cadere. Sembra proprio una descrizione un po' più ampia di quello che è, di cui parla il capitolo terzo del Genesi, questa lingua di menzogna che dice non ti fidare di Dio, non è così, è un inganno. E la risposta della fede, la risposta del povero, che qui è chiamato povero, misero, è una risposta di fede. Ho detto a Dio, tu sei il mio Dio. E poi la supplica, ascolta la voce della mia preghiera. Tu sei la potenza della mia salvezza, colui che adombra la mia testa nel giorno della guerra. E di nuovo c'è la invocazione della, che Dio operi la liberazione e che la trama di male ricada su chi la compie. È proprio, sembra proprio una lotta a livello spirituale, tanto che dopo dice ancora questa certezza di fede: so che il Signore farà il giudizio e difenderà la causa dei miseri, che riecheggia moltissimo. Ecco, San Paolo dice una frase analoga nella seconda lettera a Timoteo: so in chi ho creduto e so che è capace di custodire il mio deposito fino alla fine. Infatti anche qua dice: i giusti celebreranno il tuo nome, dimoreranno i retti con il tuo volto. Quindi è una lotta per la fede, per l'abbandono in Dio, nella certezza del suo intervento di salvezza.
Messi in sequenza questi salmi di Davide, questo è il terzo già, perché anche il 137 era titolato di Davide, per Davide. E messi in sequenza indubbiamente colpiscono, perché il primo è una grande lode: ti rendo grazie, hai ascoltato, e ti renderanno grazie non solo io, ma ti renderanno grazie tutti i re della terra. E così il Signore è la grande difesa di Davide e lo loda. Poi dopo si vede sempre di più che la prova è profonda, appunto, se li si tiene uniti, come tante preghiere che sorgono dallo stesso cuore del re tribolato. E qua mi pare che appunto è titolato di Davide, però soprattutto la finale 13-14, questi giusti che lodano, questi retti che abitano, sembrerebbero i poveri e i bisognosi. Quindi anche come è tutto appunto già stato detto, come è descritta la vicenda, cioè è in grande difficoltà questo Davide, quindi è re, ma è re molto molto tribolato, molto osteggiato, e non reagisce lingua con lingua, ma alla calunnia, alla maldicenza reagisce con la confessione di fede. E non so, mi sembra che tante volte in questi salmi dalla situazione personale si passa a una estensione generale. Anche qui è la stessa cosa, ha detto tante parole della sua situazione personale, ma la chiusura è universale: il Signore difende la causa dei poveri. Questo è l'identità di Dio, come agisce chiunque sia questo povero, non solo Davide. E di conseguenza a questa operazione di Dio, non solo lui, ma tutti i giusti, i retti, loderanno e abiteranno presso di lui. Mi sembra insomma che sia poi che si voglia porre come esemplare, o che il salmista, potremmo anche dire così, lo riferisca a Davide, ma come emblema, come segno di tutti i fedeli nella loro vicenda.
Alcune cose, a me sembra, mi è sembrato che sì, è una prova, è molto personale, e questo va, non c'è in causa il popolo di Dio, i nemici, i popoli, la fede nel Dio di Israele. Probabilmente è una prova molto interna, non solo alla comunità, ma anche i propri vicini, insomma, è molto sottile e non vengono dette quali possano essere le accuse, però è certamente molto pesante nei confronti del salmista, dell'orante, identificato con Davide il Messia, insomma. Comunque è una prova molto, molto dura, anche perché sembra appunto che sia al proprio interno queste lingue maldicenti che alzano la testa, il desiderio dei malvagi all'interno. È un'insidia interna molto, molto difficile, prima cosa. Seconda cosa, dal versetto 10, non è una violenza, quindi è una violenza fisica, è una insidia di altro genere, una calunnia, è un parlare male che però è detto e definito come una cosa malvagia che scatena guerra e che provoca un grande male, una grande afflizione. Non solo un grande male, una grande afflizione, ma rischia di finire questo tale, di finire male, schiacciato da queste calunnie. Seconda cosa è, dal versetto 10 abbiamo l'italiano, la CEI traduce, forse bene, vedo che anche poi Bobo Benedetto riprende, forse si differenzia nel versetto 10, ma comunque come nell'ebraico, nel testo ebraico, gli ussivi piovano su di loro, subiscano questa sorte, no? È la richiesta che il male che vogliono fare su di lui ricada su di loro. E poi invece sottolineo che rilevo, anzi, che il testo greco vede un po' diversamente, lo vede come, non come un'invocazione, ma come dire, è inevitabile che questi però, che il male ricada su di loro, come una cosa inevitabile. Chi fa il male, cioè lo vede attraverso, è una sapienza, chi fa il male prima o poi gli arriva addosso. Così sembra il principio che ispira il greco, forse si può tradurre anche in modo diverso l'ebraico, ecco, non proprio con uno iusivo, come piovano, pioverà su di loro carboni ardenti, eccetera. Cioè esprime la sua fede è appoggiata lì, e soprattutto il versetto 13, che è molto bello il principio, perché io so, è di fede, che il Signore difende la causa dei poveri e il diritto dei bisognosi. Questa è la sua difesa, è la sua forza, l'unica forza che ha, perché non ha più neanche, sembra, la comunità che gli è attorno. E qui non so se è un'esagerazione, allora se si rifà al giudizio finale, se questo versetto viene inteso come un rifarsi al giudizio, insomma, alla fine poi c'è il giudizio del Signore, e allora il versetto alla fine difende la causa dei poveri, difende la causa dei poveri, il diritto del povero Evionim, il diritto del povero qual è? È il giudizio finale, il giudizio, insomma, visto come il diritto del povero. Dio in quel momento lì farà il diritto al povero. E visto il giudizio finale come il diritto dei poveri, sembra molto forte. Basta, poi sì, i giusti loderanno il tuo nome, è chiaro, i retti sederanno dinanzi al tuo volto, giusti, Sadikim e i retti, Yesharim, sono tutti termini che richiamano anche il primo salmo, la contrapposizione fra la via dell'empio e che è all'interno della comunità. L'empio è colui che non rispetta la legge, ma come principio la legge non gli interessa in modo affermato, mentre invece non che non sia un peccatore, il peccatore, gli empi sono quelli che hanno lasciato la legge, non la pongono più come la lampada che deve illuminare i loro passi, l'hanno abbandonata e seguono altre leggi.